البلاد طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا بنرجعها.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
Buongiorno Palestina, 142esima trasmissione su Radio Wombat. In questa trasmissione straordinaria diamo spazio al lungo intervento, una lectio magistralis, del professor Alessandro Orsini, professore associato di sociologia generale al Dipartimento di Scienza Politica della Lewis University, dal titolo Israele e il terrorismo di Stato. L'intervento è avvenuto al Teatro Circolo dell'Affratellamento di Firenze in occasione della quarta edizione del convegno dal titolo La casa brucia, il coraggio della pace. Convegno organizzato dall'associazione Disarma e tenutosi tra il 4 e il 6 ottobre scorso.
Buonasera a tutte e a tutti. Ringrazio Alessandro Orsini che è qui con noi questa bella serata, che è anche, diciamo così, l'ultima sessione di questi due giorni. Domani ci sarà, proseguirà il nostro lavoro come associazione con un appuntamento dove appunto discuteremo con altre associazioni come mettere a frutto il lavoro svolto in questi due giorni e come, assieme ad altri e ad altre, proseguire questo impegno contro la guerra. Sono state due giornate molto intense, sono salite su questo palco 30 relatrici e relatori, tutti molto impegnati e conosciuti, e avete potuto ascoltare i loro contributi. Questa iniziativa è la quarta iniziativa nazionale dell'Associazione Il Coraggio della Pace Disarma, e appunto, come avete visto dalle locandine che abbiamo distribuito, abbiamo intitolato La casa brucia, per sottolineare ancora di più di quanto non avessimo fatto negli altri appuntamenti quanto stia diventando sempre più grave la situazione internazionale in conseguenza soprattutto delle due guerre che appunto crescono anziché ridursi. Parlo della guerra in Medio Oriente, della guerra nel cuore dell'Europa. Questa sera abbiamo l'onore di avere, come dicevo prima, Alessandro Orsini, professore associato di sociologia generale, Dipartimento di Scienza Politica della LUIS. Stasera ci farà una lectio magistralis sul tema Israele e il terrorismo di Stato. Non mi dilungo nel presentarlo, anche perché ci sarebbe da parlare un quarto d'ora, tutte le cose che ha fatto e tutti gli impegni che ha svolto come studioso e come appunto intellettuale. Lo potete vedere, leggere questo suo percorso politico e di impegno nella nota che c'è di copertina nel suo libro, che vi invitiamo ad acquistare. Il libro che lui questa sera appunto ci presenterà, che si intitola Ucraina-Palestina, il terrorismo di Stato nelle relazioni internazionali. Naturalmente alla fine di questa iniziativa Alessandro, abbiamo concordato che sarà con voi per chi volesse acquistare il suo libro, anche per fare la firma come si usa in queste occasioni, e quindi do subito lui la parola per ascoltare le cose che ci deve dire. Aggiungo solo una cosa: Alessandro Orsini fa parte di una di quelle voci che può rientrare a pieno titolo nel nome della nostra associazione, Il Coraggio della Pace, perché oggi le voci come la sua sono voci coraggiose. E quando noi sappiamo che raramente, ma ogni tanto capita, appare in televisione, so che ognuno di noi, ognuno di voi, non vede l'ora di sentire le sue argomentazioni, le sue ragioni, che sono come sempre precise, puntuali e soprattutto fortemente alternative a quelle che ci raccontano e soprattutto alle bugie che ci raccontano. Prego Alessandro.
Grazie. Grazie. Vediamo se riesco ad alzare il microfono. Intanto vorrei ringraziarvi molto di questo invito. Per me è un grande piacere essere qui con voi in un teatro che porta un nome così bello, il Teatro dell'Affratellamento. Molto, molto contento. Grazie. Grazie, sono molto contento di essere a Firenze. Grazie a tutti gli organizzatori, grazie ancora per questo invito graditissimo. Il tema che voglio affrontare con voi questa sera è il tema del terrorismo di Stato. In questo mio ultimo libro, Ucraina-Palestina, il terrorismo di Stato nelle relazioni internazionali, ho cercato di introdurre per la prima volta in Italia la letteratura scientifica sul terrorismo di Stato. È stupefacente che io dica per la prima volta in Italia sentiamo parlare del terrorismo di Stato in maniera compiuta e articolata, perché non è mai accaduto prima. Infatti noi italiani siamo abituati a concepire soltanto un tipo di terrorismo, che è il terrorismo degli attori non statali. Infatti noi non facciamo mai questa distinzione, perché per noi sono terroristi soltanto Al-Qaeda, l'ISIS, Boko Haram, Al-Shabaab, le organizzazioni jihadiste. In realtà nella letteratura scientifica noi studiosi distinguiamo due tipi di terrorismo: il terrorismo degli attori non statali e il terrorismo degli stati. E la ragione per cui in Italia non si sente mai parlare del terrorismo di Stato è perché esiste una barriera culturale che ha ricadute sulle domande che gli studiosi si pongono. Noi tendiamo ad avere una concezione molto autocelebrativa e apolitica dell'università e della scienza. Immaginiamo che, così come prevede la Costituzione italiana, gli studiosi italiani e gli scienziati sociali siano liberi di porsi qualunque domanda vogliano. E di certo nessuno studioso verrebbe mai a dirvi che si autocensura o che ha paura di porsi determinate domande, perché potrebbe andare incontro alla disapprovazione collettiva o perché potrebbe urtare gli interessi di lobby molto potenti e aggressive. Quindi quello che noi sappiamo dalla ricerca sociologica è che non è vero che gli studiosi siano sempre liberi di porsi qualunque domanda vogliano. In alcuni casi ci sono dei prezzi molto importanti da pagare che forniscono un disincentivo a non porsi alcune domande, cioè un incentivo a non porsi alcune domande, quindi un disincentivo a porsi alcune domande. Ora la domanda che cos'è il terrorismo di Stato non viene mai sollevata, perché quello che ci dice la documentazione storica, che io in parte cercherò di esibire in questo mio discorso, ma in realtà ho tutto il contenuto nel mio libro con dovizia di particolari e un'ampia bibliografia di riferimento, quello che la documentazione storica ci consegna in maniera piuttosto inesorabile è che le democrazie liberali usano massicciamente il terrorismo. Quindi parlare del terrorismo di Stato significa colpire una rappresentazione molto autocelebrativa che noi abbiamo di noi stessi, perché la nostra idea è che il terrorismo sia sempre quello degli altri. Infatti una delle caratteristiche, che poi è il filo conduttore del libro che ho scritto, dell'Occidente, quello che si può chiamare il tema culturale, è l'idea della superiorità morale, scientifica, intellettuale, giuridica, civile e anche religiosa dell'Occidente nei confronti di qualunque altra civiltà. Questo è un retaggio del colonialismo. Centinaia di anni di colonialismo si sono radicati nella nostra cultura. E la cultura colonialista scorre come un fiume carsico nel sottosuolo della civiltà occidentale ed emerge periodicamente in superficie. Ad esempio nel 2003, uno degli argomenti principe con cui le nostre classi dirigenti hanno giustificato l'invasione americana dell'Iraq era: noi dobbiamo portare in quella civiltà una forma di civiltà superiore che è la democrazia. Ma se voi ci pensate, è esattamente lo stesso argomento che utilizzava il fascismo o che utilizzava il nazismo per giustificare la propria impresa coloniale. Un tempo era la pelle bianca, noi siamo superiori perché siamo bianchi. Oggi è la democrazia, fondamentalmente un tipo particolare di processo elettorale e qualcos'altro di molto importante di cui spero di riuscire a parlare. Ora, che cos'è il terrorismo di Stato? Inizierò da una definizione in ossequio al rispetto delle regole del metodo sociologico, per citare una celebre opera di Durkheim. La mia definizione è piuttosto articolata e complessa, quindi prima ve la darò e poi cercherò di spiegarla nel modo più semplice possibile. Il terrorismo di Stato è l'uso spropositato della violenza politica contro una popolazione indifesa e senza vie di fuga per terrorizzarla e piegarla all'agenda del governo. Questa è la mia definizione, la spiegherò in maniera molto semplice. Per poter capire che cosa sia il terrorismo di Stato, dobbiamo tornare alla lezione dei realisti politici, alla lezione innanzitutto di Machiavelli, di Vilfredo Pareto, di Gaetano Mosca, di Robert Michels, di Max Weber e chiaramente anche di Antonio Gramsci. Che cosa ci ha insegnato Antonio Gramsci, riprendendo Machiavelli? Che il governo è un misto di consenso e coercizione. Max Weber ha distinto la potenza dal potere legittimo. Che cos'è la potenza? La potenza è il fatto che noi siamo in grado di imporre la nostra volontà anche in presenza di un'opposizione. Io voglio qualcosa, tu non vuoi darmela, io uso la mia forza e i miei strumenti per imporre su di te la mia volontà. Il potere legittimo è tutt'altra cosa. Il potere legittimo è quel potere che riposa su un dovere di obbedienza. Il potere legittimo si ha quando coloro che ricevono il comando sentono che sia giusto obbedire e si predispongono benevolmente all'obbedienza. Ora, il problema di cui vi parlerò è che Israele governa i palestinesi in maniera illegittima e quindi i palestinesi si ribellano. Quando un governo non riesce a controllare un territorio e la sua popolazione, perché il suo potere non è legittimo, può risolvere questo problema in vari modi. Uno di questi è il terrorismo di Stato. Il terrorismo di Stato, nella mia definizione, è il fatto che un governo vuole raggiungere degli obiettivi, la popolazione si oppone e si ribella sistematicamente, quel governo stupra le donne di quel popolo, quel governo tortura quei civili, quel governo uccide, massacra una parte recalcitrante per terrorizzare la parte rimanente. L'uso del terrore è questo. Io non posso sterminare il 100% della popolazione che interamente contesta l'esercizio del mio potere illegittimo, dunque io stupro, uccido, massacro una parte di quella popolazione per precipitare nel terrore la parte rimanente e renderla incline all'obbedienza. Ora, quando io parlo di terrorismo di Stato, ho il problema di operazionalizzare questo concetto. Che cos'è l'operazionalizzazione? L'operazionalizzazione è il cuore della ricerca scientifica, il cuore della logica dell'indagine scientifico-sociale. Operazionalizzare un concetto significa trasformarlo in uno strumento di ricerca empirica. Che cosa vuol dire? Farò un esempio molto semplice. Prendiamo il concetto di sfruttamento. Quando noi entriamo in una fabbrica, in un luogo di lavoro, non incontriamo lo sfruttamento. Noi incontriamo e osserviamo una serie di comportamenti da parte del datore di lavoro che ci riconducono a quel concetto astratto di sfruttamento. Quindi gli scienziati sociali prendono questa rappresentazione figurata del concetto, questo concetto astratto, lo definiscono individuando degli indicatori, individuando dei comportamenti tipici di un datore di lavoro o anche di un lavoratore. Quando noi diciamo democrazia nelle scienze sociali, la democrazia è un concetto astratto. Si tratta di definire che cosa sia la democrazia e individuare le caratteristiche di questo concetto. E una volta che noi abbiamo individuato le caratteristiche di un concetto, possiamo iniziare il nostro viaggio scientifico, la nostra ricerca scientifica. Perché? Perché quel concetto adesso è osservabile e quindi è comparabile, è misurabile. Quindi il punto fondamentale nella mia ricerca è: il terrorismo di Stato è un concetto astratto, ma che cos'è esattamente? In primo luogo la definizione che vi ho dato, e poi ho individuato 10 caratteristiche di questo concetto, cioè ho operazionalizzato il concetto di terrorismo di Stato individuando 10 comportamenti tipici di uno Stato terrorista, di cui questa sera vi parlerò. In realtà il mio interesse per il terrorismo di Stato è antico. Io ho studiato tutti i tipi di terrorismo: terrorismo all'estrema destra, terrorismo all'estrema sinistra, terrorismo cristiano, anche un terrorismo cristiano, per esempio, dei cristiani che sparano in faccia ai medici abortisti negli Stati Uniti. Potrei fare altri esempi: c'è anche un terrorismo ebraico, ci sono ebrei terroristi, esistono tanti tipi di terrorismo. E il terrorismo di Stato è un mio interesse antico. Me ne sono occupato in particolare in un mio libro che si intitola Anatomia delle Brigate Rosse, le radici ideologiche del terrorismo rivoluzionario, che con mio grande onore è stato tradotto anche in arabo, oltre che negli Stati Uniti. Il libro uscì per la prima volta in Italia nel 2009, poi fu pubblicato nel 2011 da Cornell University, e nel 2019 è stato tradotto da una casa editrice di Baghdad. In Anatomia delle Brigate Rosse io ho studiato 4 tipi di terrorismo di Stato, che sono il terrorismo di Stato della Francia giacobina, Robespierre, il terrorismo di Stato di Mao in Cina, il terrorismo di Stato di Stalin in Russia e il terrorismo di Stato di Pol Pot in Cambogia. Ora, i 10 comportamenti tipici di uno Stato terrorista sono: il primo l'elenco e poi li spiegherò uno alla volta, e cercheremo di comprendere se noi troviamo nella condotta di Israele uno di questi comportamenti, se non addirittura tutti e 10. Il primo sono le uccisioni arbitrarie, un tipico comportamento di uno Stato terrorista, perché come vedremo le uccisioni arbitrarie precipitano la popolazione nel terrore. Se voi, uscendo da questo teatro, doveste temere sempre e sistematicamente che qualcuno possa spararvi in testa impunemente, e che questo qualcuno che ha il potere di spararvi in testa impunemente è protetto dallo Stato, semplicemente vivreste nel terrore permanente. Il secondo comportamento tipico di uno Stato terrorista è la tortura. E vedremo se Israele pratichi la tortura questa sera, vedremo che cosa ci dice la documentazione nella disponibilità di noi studiosi. Il terzo comportamento tipico di uno Stato terrorista sono gli stupri. Quindi noi questa sera ci porremo la seguente domanda: la documentazione storica che cosa dice riguardo Israele? È vero o non è vero che i soldati israeliani stuprano le donne e stuprano anche gli uomini? Il quarto comportamento tipico di uno Stato terrorista è la violenza intercomunitaria. La violenza intercomunitaria è una violenza tra comunità. Non è lo Stato che entra direttamente in ballo, c'è una comunità, i coloni ebrei, c'è un'altra comunità, i palestinesi in Cisgiordania, i coloni ebrei massacrano i palestinesi in Cisgiordania distruggono le loro terre, distruggono le loro abitazioni, distruggono e uccidono il loro bestiame per costringere i palestinesi ad andare via. E noi sappiamo che i coloni ebrei sono protetti dai soldati israeliani. Sappiamo per certo, perché è documentato, che in alcuni casi i coloni ebrei conducono queste violenze accompagnati dai soldati israeliani, in altri casi i soldati israeliani vanno a uccidere quei palestinesi che si sono rivoltati contro le violenze dei coloni ebrei. E di ciò noi abbiamo ampia documentazione scritta, perché è intervenuto anche Biden alcune settimane fa, vi parlerò poi nel dettaglio di questo, e introducendo sanzioni contro 4 coloni ebrei in Cisgiordania. Ovviamente i coloni ebrei che uccidono i palestinesi sono molto più di 4, questo ci dice la documentazione, ma il fatto che Biden sia intervenuto con le sanzioni indica in maniera incontrovertibile che anche la Casa Bianca sa e certifica che ci sono coloni ebrei che uccidono impunemente i palestinesi in Cisgiordania. E vedremo che Netanyahu ha tuonato contro la decisione di Biden, perché lo Stato di Israele protegge i terroristi, coloni ebrei. Ecco perché terrorismo di Stato è sì violenza intercomunitaria, ma la comunità che prende il sopravvento sull'altra comunità è protetta dall'esercito ed è protetta dal governo, è protetta dallo Stato. Il quinto comportamento tipico di uno Stato terrorista è l'esternalizzazione del terrorismo, che io per comodità didattica nel mio libro chiamo anche terrorismo parastatale. Cioè il fatto che lo Stato, oltre a esercitare direttamente il terrorismo con la propria polizia e i propri soldati, esternalizzi il terrorismo, cioè in qualche modo lo appalti, lo Stato che si avvale di gruppi privati che lo Stato protegge, gruppi privati che usano il terrorismo contro le vittime civili indifese e senza vie di fuga. Se voi prendete il caso per esempio di Shabra e Shatila, il massacro del 1982 in Libano, quello è un caso di esternalizzazione del terrorismo, perché Sharon rimase a guardare il massacro contro i palestinesi, che non era compiuto direttamente dai soldati israeliani, era compiuto da altre milizie libanesi, ma con la copertura, la protezione, il non intervento dell'esercito israeliano. Ma chiaramente l'esternalizzazione del terrorismo in Palestina è anche quello di cui vi ho già parlato, per esempio i coloni ebrei che uccidono i palestinesi in Cisgiordania, anche quella è una forma di terrorismo parastatale. Ovviamente questo non deve sorprendere, perché noi sappiamo che nel governo di Israele, e il dato che sto per citare è molto importante per comprendere il terrorismo di Stato in Israele, nel governo di Israele Ben Gvir, che è niente di meno che il ministro alla sicurezza nazionale, è un ammiratore e un propugnatore del terrorismo. Infatti sapete che Baruch Goldstein è un ebreo ortodosso che nel 1994 è entrato in una moschea di Hebron e ha fatto strage con un mitragliatore di tantissimi musulmani in preghiera. Ben Gvir, il ministro dello Stato di Israele, ha avuto per anni la gigantografia di Baruch Goldstein nel salone di casa sua e l'ha rimossa soltanto per poter entrare nel governo Netanyahu per mettere a tacere le polemiche. Voi potete anche vedere la foto del salone di casa di Ben Gvir e vedrete dove nel mio libro, perché ho indicato il riferimento bibliografico e anche il video. Un video pubblicato da Middle East Eye, che ha un video di abbastanza lungo che ricostruisce la vita di Ben Gvir. Il sesto comportamento tipico di uno Stato terrorista è la colpa per associazione. È interessantissimo sapere che questo concetto è stato sviluppato da Hannah Arendt nel suo capolavoro Le origini del totalitarismo. Che cos'è quello che Hannah Arendt chiama l'ingegnoso principio della colpa per associazione? È il fatto che un governo punisca tutti i familiari di una persona che il governo reputa essere un criminale. Noi vedremo che Netanyahu ha tenuto un discorso in televisione il 30 gennaio 2023 in cui ha spiegato che il governo israeliano avrebbe abbattuto le case dei familiari dei terroristi, o meglio di quelli che Israele considera essere terroristi. Questo è un esempio di colpa per associazione, che è tipica degli stati totalitari, del nazismo, per esempio, ma anche del totalitarismo comunista, dello stalinismo. La colpa per associazione, secondo Hannah Arendt, è uno dei pilastri del totalitarismo, è uno dei pilastri del terrore di Stato, perché tutti i familiari vengono precipitati nel terrore di essere uccisi, stuprati, di ritrovarsi senza la casa. E sempre in quel discorso televisivo Netanyahu ha annunciato che avrebbe distribuito ancora più armi ai coloni ebrei in Cisgiordania. Terrorismo esternalizzato. Perché è così importante per me citare le date? Perché chiaramente negli studi storici sono fondamentali. Io ho conseguito un dottorato di ricerca in storia, una laurea in sociologia, quindi attribuisco la massima importanza al documento scritto e quindi anche alle date. Ma io vi ho detto 30 gennaio 2023, quindi siamo ben prima rispetto al 7 ottobre del 2023. Fra qualche istante cercherò di mostrarvi che noi in Italia viviamo in una grandissima confusione scientifica, al punto che i cosiddetti media dominanti e la gran parte dei nostri politici, commentatori, analisti, hanno smarrito persino la capacità di una corretta imputazione causale. Come insegna Max Weber, l'imputazione causale è quel processo cognitivo attraverso cui noi attribuiamo una causa a un effetto, o una molteplicità di cause a un effetto. E noi oggi sentiamo dire continuamente che se Israele utilizza il terrore di Stato, nessuno utilizza questo termine, ma se Israele sta esagerando con l'uccisione dei civili, come dice il ministro Tajani, è perché Hamas ha realizzato la strage del 7 ottobre 2023. Ma tutta la documentazione storica ci dice che Israele utilizza il terrore di Stato da molto prima rispetto al 7 ottobre del 2023. Dunque tutti gli elementi a nostra disposizione inducono a ritenere che noi oggi stiamo confondendo la causa con l'effetto e l'effetto con la causa. Non è stata la strage di Hamas che ha causato il terrorismo di Stato da parte di Israele, semmai è stato il terrorismo di Stato di Israele per decenni che ha causato la strage del 7 ottobre del 2023. Fra qualche istante torneremo su questo punto dell'imputazione causale. Il settimo comportamento tipico di uno Stato terrorista è la minaccia del genocidio, che noi troviamo chiaramente nei discorsi di alcuni ministri israeliani attualmente in carica, i quali dissero subito dopo il 7 ottobre, nelle settimane immediatamente successive, quindi quando il bombardamento di Gaza era già iniziato e c'erano già centinaia di morti sotto le macerie e sotto le bombe di Israele, questi ministri hanno detto: l'uso dell'arma nucleare contro Gaza è un'opzione sul tavolo. Ministri del governo dello Stato di Israele, è chiaramente una popolazione che sta morendo sotto le bombe e che sente dire che quel governo intende utilizzare la bomba atomica, vive nel terrore. È terrorismo, terrorismo di Stato. È un po' come il terrorismo degli attori non statali che dopo aver realizzato la strage del Bataclan del 13 novembre 2015 hanno precipitato tutti noi nel terrore e i militanti dell'ISIS dicevano: vi uccideremo tutti. E tante persone erano terrorizzate, noi abbiamo contezza di ciò anche dal fatto che i centralini dei carabinieri e della polizia erano intasati dalle telefonate, perché tantissime persone in Italia erano precipitate nel panico causato dal terrore degli attori non statali. Ma anche gli stati possono causare questi fenomeni minacciando una popolazione che già è nel pieno di un massacro, dello sterminio totale attraverso l'uso delle armi nucleari. L'ottavo comportamento tipico di uno Stato terrorista è l'uso strategico della fame. Noi sappiamo anche dalle parole testuali di Borrell che Israele utilizza, sono parole testuali dell'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, sappiamo che Israele utilizza la fame, affamare i palestinesi come arma di lotta, e questo voi lo trovate sia negli stati del terrore sia sotto Stalin, l'uso della fame come strumento per distruggere gli oppositori politici. Io in Anatomia delle Brigate Rosse ho studiato la vita quotidiana nei campi di lavoro in Cina, in Cambogia, in Russia, e noi troviamo esattamente lo stesso fenomeno. Chi non ricorderà, per citare soltanto una delle tante stragi recenti, quello che è successo il 29 febbraio 2024, quando i soldati israeliani hanno sparato sui palestinesi indifesi, disperati, affamati, assetati, che si lanciavano contro i camion dell'ONU per prendere del cibo in scatola. Abbiamo avuto centinaia di morti, più di 100 morti, sono stati uccisi a sangue freddo in maniera del tutto immotivata, e sappiamo anche che poi i soldati israeliani sono passati con i carri armati sui feriti e sui morti, avanti e indietro. Il nono comportamento tipico di uno stato del terrore è la violenza infrastrutturale. Questo è un concetto importantissimo per comprendere che cosa sia il terrorismo di Stato, che riprendo da uno studioso che si chiama Michael Mann. E dobbiamo distinguere qui tra la violenza dispotica e la violenza infrastrutturale. La violenza dispotica è una violenza intermittente, momentanea, improvvisa, non sistematica. Il tratto caratteristico della violenza dispotica è l'atrocità dimostrativa. Un governo non controlla un territorio, non controlla la sua popolazione, ogni tanto conduce un massacro. Tutt'altra cosa è la violenza infrastrutturale. La violenza infrastrutturale è l'uso spropositato della violenza politica contro i civili indifesi attraverso le istituzioni. Quindi è una violenza istituzionalizzata e che si avvale delle istituzioni e quindi riesce a penetrare in tutti gli ambiti della società. È una violenza che non lascia scampo. Quello che noi vediamo in Palestina, in Cisgiordania, in questo momento anche a Gaza, è un tipico esempio di violenza infrastrutturale. Prima di parlarvi del decimo comportamento tipico degli stati terroristi, che è la retorica deresponsabilizzante, vorrei dirvi alcune cose riguardo al collegamento tra questi comportamenti e questi concetti, perché ho aperto dicendo che il primo comportamento tipico di uno stato terrorista sono le uccisioni arbitrarie. Ora, il 5 giugno 2023, i soldati israeliani hanno sparato nel cranio di un bambino palestinese di 2 anni e mezzo, che si chiama Mohammed Haitham Al-Tamimi. Mohammed Haitham Al-Tamimi era in braccio al papà, il papà un palestinese incensurato, una persona che non aveva mai fatto del male a nessuno, aveva il bimbo in braccio e stava portando il figlio all'asilo per il compleanno di un suo compagno. I soldati israeliani hanno aperto il fuoco e hanno preso in piena testa Mohammed Haitham Al-Tamimi, 2 anni e mezzo. Il padre, con il figlio morto, con un proiettile in testa, è andato a protestare, semplicemente protestare, completamente disarmato, chiedendo conto ai soldati israeliani, chiedendo loro perché avessero commesso una simile atrocità in maniera del tutto immotivata. Stava semplicemente passeggiando con il figlio. Non era nel pieno di una protesta, di una rivolta, di uno scontro, di una rapina. Stava semplicemente portando il figlio a scuola. E i soldati israeliani, per tutta risposta, hanno sparato nel petto del papà di Mohammed Haitham Al-Tamimi, che è stato ricoverato in ospedale e si è salvato. Sapete qual è stata la pena che hanno subito questi soldati israeliani? Nessuna. Semplicemente nessuna pena. Non sono stati sospesi dal servizio, non sono stati arrestati, non sono stati condannati al carcere. Hanno subito soltanto un rimbrotto. Questo passaggio per me è molto importante. Prima di sviscerarlo compiutamente, parlandovi del ruolo della magistratura israeliana nello sterminio del popolo palestinese, qui voglio distruggere un altro mito occidentale secondo cui la magistratura israeliana sarebbe libera e indipendente, devo però fornirvi alcuni dati, perché come avrete notato, il 5 giugno 2023 precede il 7 ottobre del 2023. Andiamo a dare uno sguardo ai dati per capire che cosa sia il terrorismo di Stato. Dal 1 gennaio al 5 giugno 2023, ho scelto apposta questo riferimento temporale, il 5 giugno è il giorno dell'uccisione di Mohammed Haitham Al-Tamimi. Qualcuno potrebbe dire, molti l'hanno detto, è stato un caso. Ma dal 1 gennaio 2023 al 5 giugno 2023, i soldati israeliani in Cisgiordania, stando illegittimamente in un luogo in cui non dovrebbero stare, avevano già ucciso 27 bambini palestinesi. Andiamo a vedere invece i dati relativi al, e questi sono dati ONU, i dati relativi al 2022. I soldati israeliani hanno ucciso 127 civili palestinesi. Vedete che cosa sia il terrorismo di Stato? Uscire di casa e sapere che può essere ucciso impunemente e immotivatamente in qualunque momento. E questo precipiterebbe qualunque essere umano, qualunque comunità umana, nel terrore costante e permanente. Voglio adesso parlare della magistratura israeliana e lo farò riferendomi a un modello teorico fondamentale nella storia della sociologia. Nel caso in cui foste interessati a questi argomenti, li ho trattati in un mio libro che si intitola Teoria sociologica classica e contemporanea, da Comte al postcolonialismo. Vi parlerò del modello Agile, che è stato sviluppato da uno dei più grandi teorici della storia della sociologia, Talcott Parsons. Questo modello è un acronimo, si chiama Agile. Parsons ha spiegato che tutte le società, sia quelle semplici sia quelle complesse, per poter esistere devono soddisfare quattro requisiti funzionali che sono racchiusi in questo acronimo, di cui vi parlerò per parlarvi della magistratura israeliana. La A significa adattamento al mondo circostante. Qualunque comunità umana deve innanzitutto adattarsi all'ambiente in cui si trova per poter continuare a esistere. La G in inglese vuol dire goal attainment, cioè perseguimento dello scopo. Quella comunità, per poter esistere e riprodursi, non soltanto deve adattarsi all'ambiente circostante, ma deve avere anche uno scopo da perseguire. E il sottosistema politico è quel sottosistema che stabilisce i fini da perseguire, mentre l'adattamento è soddisfatto dal sottosistema economico, il perseguimento dei fini è soddisfatto dal sottosistema politico. Poi c'è la I, Agile, la terza lettera dell'acronimo, è una I, vuol dire integrazione. Questo è il passaggio fondamentale per capire il ruolo della magistratura israeliana nel genocidio del popolo palestinese. Integrazione vuol dire che un sistema, per poter funzionare, deve integrare tutte le proprie parti. E queste parti devono muoversi in maniera relativamente armonica per dirigersi verso l'obiettivo comune. Se vediamo la Russia, se vediamo l'Ucraina, sono in guerra, tutta la società deve coordinarsi, deve essere integrata nelle sue varie componenti per raggiungere l'obiettivo politico stabilito dal governo russo o dal governo ucraino. Infine, nel modello Agile, la L è la latenza. Il sottosistema che garantisce l'integrazione è quello giuridico, quello delle leggi, e poi c'è la L, la latenza, che è il trasferimento dei valori da una generazione all'altra. È ovvio, se voi guardate quello che è successo in Italia negli anni 60 e negli anni 70, in Italia c'è stato un problema con il trasferimento di valori da una generazione all'altra, le nuove generazioni non si riconoscevano nei valori dei padri, la società italiana è precipitata in una grave crisi. Ora, la società israeliana, per poter funzionare, deve fare uno sforzo enorme per raggiungere l'obiettivo più arduo di tutti, che è l'occupazione costante dei territori palestinesi davanti a una popolazione in rivolta permanente. È uno sforzo semplicemente immane, talmente grande che Israele non riesce a sorreggerlo. Ha per forza bisogno dell'aiuto economico degli Stati Uniti e dell'aiuto militare degli Stati Uniti. Dunque, per raggiungere un obiettivo che è più grande delle forze dello Stato di Israele, che è talmente grande da non riuscire a estrarre tutte le risorse dalla propria società, la società israeliana deve essere molto integrata e tutti devono marciare verso lo stesso obiettivo, che è la prosecuzione dell'occupazione dei territori palestinesi. E la magistratura israeliana non è libera e non è indipendente, perché se punisse i soldati israeliani per tutti i massacri, tutti i crimini contro l'umanità che compiono, la società israeliana andrebbe in crisi e scoppierebbe una guerra civile. Le parti del sistema non potrebbero più coordinarsi in maniera armonica, entrerebbero in conflitto. Il governo contro la magistratura, tant'è vero che Ben-Gvir, che rappresenta quella componente del sistema sociale di Israele, il governo, chiede una legge che proibisca qualunque tipo di indagine nei confronti degli israeliani che uccidono i palestinesi, anche se si tratta di un bimbo di 2 anni e mezzo. Vedete? Ben-Gvir che cosa vuole? Una legge perché è il sistema giuridico che garantisce l'integrazione delle parti, una legge per integrare ancora meglio le componenti della società italiana che lavorano per lo sterminio del popolo palestinese, che è un'impresa enorme, richiede una grande capacità di coordinarsi. È assolutamente falso che la magistratura israeliana sia libera e indipendente. La magistratura israeliana è totalmente sottomessa, quando ne parliamo del massacro del popolo palestinese, al governo israeliano, e persegue non il fine di garantire la giustizia e rispetto delle leggi, ma persegue l'obiettivo del governo di Israele, che è tenere i palestinesi in uno stato di soggezione permanente. Vengo infine all'ultimo comportamento tipico di uno stato terrorista che ci riguarda, che è la retorica deresponsabilizzante. Tutte le volte che l'esercito israeliano commette una strage immane, c'è sempre una giustificazione per deresponsabilizzare gli Stati Uniti, l'Unione Europea e Israele, perché, come cercherò di dimostrare fra qualche istante, questo non è il genocidio del popolo palestinese da parte di Israele, questo è il genocidio del popolo palestinese da parte della Commissione Europea, da parte della Casa Bianca, da parte dell'Unione Europea, da parte degli Stati Uniti. Questo non è il genocidio di Netanyahu, questo è il genocidio di Biden, di Kamala Harris, questo è il genocidio di Ursula von der Leyen, questo è il genocidio di tutti i paesi dell'Unione Europea che si rifiutano di introdurre sanzioni contro Israele, questo è il genocidio di tutti i paesi dell'Unione Europea che continuano a dare armi a Israele. Che cos'è la retorica deresponsabilizzante? Tutte le volte che voi sentite dire Netanyahu è un mostro, Netanyahu è un criminale. Qualcuno mi ha detto, professor Orsini, sono senza parole, le persone che l'hanno violentemente diffamata per 2 anni e mezzo, violentemente insultata, violentemente calunniata, queste stesse persone adesso dicono le stesse cose che dice lei su Israele e sullo sterminio del popolo palestinese. Le persone che l'attaccavano tanto per le sue tesi sulla guerra in Ucraina adesso dicono le stesse cose che dice lei su Israele. No, è assolutamente sbagliato. Non dicono quello che io dico. Perché quei professori, quei giornalisti, quei direttori di quotidiani si limitano a criticare soltanto Netanyahu. E perché? Perché, come insegnano i maestri del sospetto, che sono Marx, Nietzsche e Freud, tutte le comunità umane cercano sempre di apparire migliori di quel che sono, cercano sempre di rappresentarsi in una luce positiva. Quindi quei professori non spiegano che questo genocidio è reso possibile dai soldi e dalle armi degli Stati Uniti, dai soldi e dalle armi dei principali paesi dell'Unione Europea. Dicono il problema è soltanto Netanyahu perché le democrazie occidentali sono buone, dimenticando che fino a qualche istante prima gridavano e giuravano che Israele fosse una democrazia liberale, una democrazia occidentale a tutti gli effetti. Ma io non scendo su questo piano dimostrativo, non sono interessato a dimostrare che Israele non sia una democrazia liberale, semplicemente perché gli studi storici ci dicono che anche le democrazie liberali usano il terrorismo di Stato. Quindi non ho bisogno di operare una dimostrazione di questo tipo, perché l'argomento è: per poter dimostrare che Israele usa il terrorismo di Stato, dovresti prima dimostrare che Israele non è una democrazia liberale. Niente affatto, perché il liberalismo, questo ci dicono gli studi storici, può tranquillamente convivere con il terrorismo di Stato. Dunque io semplicemente mi disinteresso di stabilire se Israele sia o meno una democrazia liberale. Nei miei studi a me interessa spiegare che Israele è uno Stato terrorista. Ora cerchiamo di capire quello che accadrà fra qualche giorno a Roma. Perché se noi torniamo alla scuola del sospetto, impariamo molte cose. Ad esempio, possiamo porci questa domanda. Che cosa può dirci la scuola del sospetto? Che cosa possono dirci Marx, Nietzsche, Freud riguardo al fatto che qualcuno dica che parlare di genocidio per la popolazione palestinese sia sbagliato, che sia un errore, che sia un orrore, addirittura una bestemmia? Ho scritto un post sui miei social in cui ho parlato del paradosso del genocidio tutto mio. Ci sono infatti delle persone, ci insegna la scuola del sospetto, che lottano. In realtà, secondo la scuola del sospetto, tutti noi lottiamo per avere maggiore considerazione sociale. Se voi pensate agli studi di Bourdieu sulla distinzione, insegna Bourdieu che gli umani lottano continuamente in tutti i campi sociali per distinguersi dagli altri, per stabilire delle gerarchie e delle distanze. Io sono migliore di te. Ora, appartenere a un popolo che ha subito il genocidio conferisce nelle democrazie occidentali uno status sociale molto elevato. E la scuola del sospetto ci insegna che gli uomini non vogliono condividere il proprio status sociale elevato con altri, nei limiti del possibile, insegnano Marx, Nietzsche e Freud, gli uomini lottano per mantenere le distanze tra le classi sociali, le distanze in termini di reddito, le distanze in termini di livello di istruzione. Noi abbiamo costruito una società in cui tutti lottiamo per mantenere sempre le distanze dagli altri dal punto di vista dell'istruzione. Un tempo bastava la laurea, poi troppe persone dalle classi sociali basse hanno iniziato a laurearsi, quindi abbiamo creato le specializzazioni, abbiamo creato i master di primo livello e i master di secondo livello, perché chiaramente chi ha meno soldi fa sempre più difficoltà a studiare e andare avanti negli studi. Quindi quello che l'osservazione sociologica mostra è che gli umani sono continuamente impegnati in questa distinzione, mettere le distanze. Quindi noi viviamo in un tempo in cui ci sono delle persone che detestano l'idea che qualcuno possa dire che è in corso il genocidio del popolo palestinese, perché non vogliono condividere questo status con i palestinesi. Ora, se noi occidentali basassimo il giudizio che abbiamo di noi stessi sulla documentazione storica, passeremmo la nostra vita con l'urlo di Munch ritratto sul viso. C'è un'altra questione che voglio affrontare e che riguarda Giorgia Meloni. Giorgia Meloni festeggerà il 7 ottobre 2023, o meglio celebrerà questo orrore assoluto, ricordiamolo, l'ho condannato tante volte, il 7 ottobre 2023 è stato un orrore assoluto che condanno con tutte le mie forze. Ma Giorgia Meloni ha deciso di commemorare questo grande orrore nella sinagoga di Roma. Ora, facciamo nuovamente ricorso a Marx, Nietzsche e Freud, alla scuola del sospetto, e cerchiamo di comprendere quale sia il collegamento tra questa decisione di Giorgia Meloni e la lotta per la conquista e la conservazione del potere. Questo è un argomento estremamente complesso, quindi farò una grande difficoltà a renderlo semplice, perché i significati nascosti dietro la scelta di Meloni sono molto numerosi e molto difficili da vedere. Occorre, in altre parole, un'operazione di decostruzione. Quello che Giorgia Meloni sta facendo è un'operazione di politicizzazione della religione. Giorgia Meloni fa benissimo a commemorare quell'orrore assoluto che è stato il 7 ottobre del 2023, ma a mio giudizio non dovrebbe farlo in un luogo religioso, nella sinagoga, dovrebbe farlo in una sede laica. Per quale motivo? Ora, noi sappiamo che Israele ha reagito a quell'orrore assoluto che è stato il 7 ottobre 2023, sterminando 41.000 civili. E quando Giorgia Meloni andrà nella sinagoga, il massacro sarà in corso. E Israele ha sterminato migliaia e migliaia di bambini, 14.000, 15.000 bambini, ormai ho perso il conto. Quindi noi dovremmo immaginare che Giorgia Meloni poi vada nella grande moschea di Roma a commemorare i 41.000 palestinesi uccisi da Israele. Ma questo non accadrà. E non accadrà perché noi utilizziamo le parole in maniera strategica per conquistare e conservare il potere. Infatti, noi ricordiamo i 1.200 ebrei uccisi il 7 ottobre 2023, ma noi non ricordiamo i 41.000 musulmani uccisi da Israele. Infatti, nel linguaggio pubblico, nei principali quotidiani, in televisione, radio, dappertutto, noi non sentiamo mai usare questa espressione, Israele, con le armi dei paesi europei e degli Stati Uniti, ha ucciso 41.000 musulmani. Israele ha ucciso 41.000 palestinesi. Hamas invece ha ucciso 1.200 ebrei. Dunque Giorgia Meloni fa un gesto molto nobile, perché sta difendendo una religione, l'ebraismo, e la difende nella sinagoga. Ma non ha bisogno di difendere un'altra religione, che è l'Islam, perché Israele non ha ucciso 41.000 musulmani, ha ucciso 41.000 palestinesi. Dunque, che cosa c'entra la religione islamica in questa storia? C'entra soltanto l'ebraismo. Che cosa consente questo tipo di narrazione? Questo tipo di narrazione è una strategia cognitiva per conservare a noi occidentali i nostri complessi di superiorità, che è il filo conduttore del libro che ho scritto, Ucraina-Palestina, il terrorismo di Stato nelle relazioni internazionali, cerca di spiegare i fatti più tragici che viviamo nella politica internazionale attraverso questo filo conduttore, questo tema culturale, i nostri complessi di superiorità. Siamo moralmente superiori rispetto alla Russia, siamo moralmente superiori rispetto alla Cina, e quindi se siamo moralmente superiori rispetto agli altri, noi difendiamo la religione, che è una cosa nobile, è bellissima per tutti i credenti, la religione va difesa, ma certamente non la religione islamica, perché in questa storia che cosa c'entra l'Islam? Sono morti soltanto palestinesi, mica sono morti musulmani. Quando gli Stati Uniti hanno invaso l'Iraq nel 2003 in violazione del diritto internazionale, secondo le migliori università americane, le bombe occidentali, non soltanto quelle americane, hanno ucciso almeno 400.000 civili iracheni, più altri 200.000 indirettamente, come conseguenza della distruzione di ospedali, mancanza di medicinali, strutture idroelettriche e quanto altro. Secondo le migliori università americane, quella guerra, condotta in violazione del diritto internazionale, ha causato la morte di almeno 600.000 civili iracheni. Ma quei 600.000 civili iracheni erano musulmani. In realtà, secondo gli istituti di ricerca, molti istituti di ricerca iracheni, sono morti più di 1 milione di civili iracheni, cioè più di 1 milione di musulmani. Ma prendiamo la cifra più bassa, stiamo parlando di uno sterminio. Ora, noi siamo abituati a dire che l'Occidente è una civiltà moralmente superiore rispetto alla Russia, rispetto alla Cina, rispetto alla Corea del Nord, rispetto alla Siria. Ma che cosa ci dice la documentazione storica? Ovviamente noi sosteniamo questa tesi sulla base di due variabili fondamentali. È una civiltà all'Occidente, le democrazie occidentali sono una civiltà moralmente superiore rispetto alla Russia, alla Cina, eccetera, eccetera, perché rispetta il diritto internazionale e rispetta i diritti umani. Il problema è che la documentazione storica ci dice che negli ultimi 30 anni nessuna dittatura ha violato il diritto internazionale e i diritti umani come le democrazie occidentali. Infatti le democrazie occidentali, la NATO, nel 1999 hanno condotto il bombardamento della Serbia in violazione del diritto internazionale. È stata una guerra in violazione del diritto internazionale. Una guerra in cui la NATO ha bombardato anche case, ospedali, ponti, parchi pubblici, in cui ha ucciso anche bambini serbi con le sue bombe. Poi la NATO ha condotto un'altra guerra in violazione del diritto internazionale, nel 2011, contro la Libia. Qualcuno, i miei detrattori, ha detto: Orsini mente, la risoluzione 1973 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, da cui si astennero la Russia e la Cina, tra le altre cose, consentiva quel bombardamento. È falso. Semplicemente falso, perché la risoluzione 1973 dell'ONU in alcun modo autorizzava la NATO a bombardare il territorio libico per rovesciare Gheddafi in collaborazione con i ribelli libici. Era una risoluzione per la chiusura dei cieli, niente più di questo. Cioè, se gli aerei militari di Gheddafi si fossero alzati in volo per bombardare la popolazione civile, allora la NATO sarebbe eventualmente potuta intervenire. Ma in alcun modo quella risoluzione prevedeva quello che la NATO ha fatto. Il 15 marzo del 2011 scoppia la guerra civile in Siria. Una delle ragioni, probabilmente quella principale, per cui la guerra in Siria è stata così devastante, ha causato così tanti morti e distruzioni, è perché dopo lo scoppio di quella guerra civile, La CIA ha elaborato un piano che si chiama Timber Sycamore, che è rimasto segreto fino alla metà del 2016, quando poi è stato rivelato dalla stampa americana. Il piano Timber Sycamore prevedeva di inviare milioni di dollari per armare i ribelli siriani, quindi per alimentare la guerra civile dall'esterno, per rovesciare Bashar al-Assad e sostituirlo con un presidente filoamericano. Il progetto Timber Sycamore è in violazione del diritto internazionale. Nel 2016 gli Stati Uniti hanno aperto una base in Siria, la base di Al-Tanf, per addestrare i ribelli affinché rovescino Bashar al-Assad e sostituirlo con un presidente filoamericano. Quella base è ancora aperta, esiste ancora, è illegale, è in violazione del diritto internazionale. Tra l'altro nel 2019 Trump ha dichiarato testualmente che quella base serve agli americani soltanto per il petrolio, sono sue parole testuali, però diciamo, non voglio indagare questa vicenda per capire esattamente quale sia la funzione di Al-Tanf, ma quella base comunque è una base in violazione del diritto internazionale. E poi veniamo a Gaza. Ora, noi possiamo discettare se si tratti di un genocidio oppure no. Per me è un genocidio, lo è sulla base della definizione che l'ONU dà di genocidio. Alcune persone dicono no, non è genocidio, il genocidio c'è soltanto se viene ucciso il 100% di una popolazione, ma in questo modo non sarebbe mai esistito nessun genocidio nella storia, perché basta che si salvi soltanto non so l'1% di quella popolazione e allora non è più genocidio. Adesso non mi addentro alla definizione dell'ONU, che secondo me descrive esattamente quello che Israele sta facendo a Gaza. Chiaramente ricordo a tutti che Israele fronteggia un processo per genocidio davanti al tribunale Tribunale Internazionale di Giustizia dell'ONU, e poi dopo c'è stato anche un altro tribunale, che è la Corte Penale Internazionale, che attraverso Khan, che è il suo procuratore generale, ha richiesto un mandato di cattura, un mandato d'arresto contro Netanyahu e chiaramente anche contro i capi di Hamas. E quello che vorrei dirvi è che non c'è la documentazione storica a sorreggere tutti questi complessi di superiorità. Io ovviamente li sosterrei se i documenti storici me lo consentissero, ma le scienze storico-sociali si fondano fondamentalmente su un apparato complesso metodologico di cui Max Weber è stato un grande costruttore, ma sui documenti scritti, i fatti. Ricordo quando andai in televisione il 3 marzo 2022, mi confrontai con il vice direttore del Corriere della Sera, mi disse, vi prego di trattenervi dalle risate, mi disse, lei Orsini vuole parlare degli Stati Uniti senza conoscere la storia degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non hanno mai invaso nessun paese. La NATO non ha mai invaso nessuno. La NATO non ha mai attaccato nessuno. Ecco, quando i complessi di superiorità di una civiltà sono così sovrastanti, causano persino l'erosione dei ricordi, lo smarrimento della memoria storica, il capovolgimento della realtà storica. Noi viviamo in questo tempo, un tempo della realtà storica capovolta, e per fortuna esiste il progetto illuministico. Il progetto illuministico è un progetto che si propone di utilizzare la cultura come strumento di liberazione da ogni forma di oppressione. E quindi noi, se crediamo nel progetto illuministico che è a fondamento della società libera, in primo luogo non dobbiamo avere paura di sollevare domande, di indagare questioni. Perché quando questa paura inizia a serpeggiare, a fermarsi, la società libera è già morta, anche se non se ne accorge. Ora, l'università è un sistema sociale. Come insegna Niklas Luhmann, tutti i sistemi sociali processano le informazioni attraverso un codice binario. Il sistema politico processa le informazioni attraverso il codice binario potere-non potere, voti-non voti, consensi-non consensi. Il sistema economico utilizza un codice binario, profitti, non profitti, guadagni, non guadagni. Il sistema universitario processa le informazioni attraverso un codice binario molto semplice, vero o falso. Un professore universitario, quando parla in pubblico, quando parla in televisione, non deve considerare nient'altro che questo. Non deve preoccuparsi se quello che dirà causerà la distruzione della sua carriera, o se perderà i contratti di lavoro che ha, o se sarà aggredito, o se sarà scatenata una campagna di demonizzazione contro di sé. Un professore universitario è tenuto a pronunciarsi su ciò che è vero e ciò che è falso. Ed è semplicemente falso che le democrazie occidentali non usino il terrorismo, È semplicemente falso che le democrazie occidentali non violino il diritto internazionale, ed è semplicemente falso che non violino i diritti umani, perché questo è il codice binario a cui deve attenersi uno studioso. Vero o falso? È semplicemente falso che la NATO non abbia avuto un ruolo nello scoppio della guerra in Ucraina. Io ricordo che ancora nel maggio del 2022, e noi siamo una società libera, in cui ci sono tante persone laureate, in cui si investe tanto nella ricerca scientifica, ancora nel maggio 2022 io mi confrontavo a Piazza Pulita con interlocutori autorevoli che occupano i vertici della società, i quali negavano che la NATO fosse minimamente coinvolta nella guerra in Ucraina. Non lo dicevano il 24 febbraio 2022, lo dicevano nel maggio del 2022. E noi in Italia non abbiamo ancora un dibattito sulle cause della guerra in Ucraina. Max Weber diceva che è una spiegazione scientifica soltanto se è anche una spiegazione causale. Noi non abbiamo una spiegazione causale della guerra in Ucraina. In Italia siamo ancora fermi a questo oscurantismo dell'invaso e dell'invasore, e che chiunque provi a indagare le cause della guerra in Ucraina viene violentemente aggredito. Ora, io sono stupefatto perché continuo a leggere gli articoli degli editorialisti del Corriere della Sera, le firme storiche del Corriere della Sera, che continuano a negare che l'espansione della NATO in Ucraina sia stata la causa profonda di quella guerra. Perché ci sono i documenti scritti che lo dicono. Il 7 settembre del 2023 Stoltenberg ha svolto un'audizione davanti alla Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo, in cui Stoltenberg ha detto: e questo documento è nella disponibilità di tutti voi e quindi anche del direttore del Corriere della Sera, in cui Stoltenberg ha detto che la causa della guerra in Ucraina è stata l'espansione della NATO in Ucraina, e l'ha detto per tutto il tempo della sua relazione. Ha detto Stoltenberg che Putin aveva fatto vari tentativi di trovare un dialogo diplomatico con la NATO per scongiurare l'invasione dell'Ucraina, e Stoltenberg, tronfio e fiero, si è rivolto alla Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo per dire: vedete come siamo stati bravi, noi abbiamo detto no, nessun dialogo, la NATO si espande ovunque voglia, la nostra si chiama politica delle porte aperte, vedete come noi umani utilizziamo il linguaggio per apparire migliori di quel che siamo. La politica delle porte aperte è una bella frase, una frase nobile che nasconde una politica ignobile, e cioè il fatto che la NATO violi tutte le linee rosse di qualunque altro paese. Noi la chiamiamo politica delle porte aperte, così come diciamo che stiamo sterminando i palestinesi, mica i musulmani, perché i maestri del sospetto ci insegnano che l'uso del linguaggio, l'uso strategico del linguaggio è fondamentale nella conquista e nella conservazione del potere. Stoltenberg ha detto anche un'altra cosa il 7 settembre 2023 in quell'occasione, ha detto che la NATO ha preferito esporre l'Ucraina al rischio di un'invasione piuttosto che trattare con Putin. Ora, quante sono le menzogne che ne abbiamo sentito dire riguardo alla guerra in Ucraina? Io le ho raccolte in questo mio ultimo libro. Quello che noi dobbiamo fare è, a mio giudizio, trovare la forza di ricompattare il movimento pacifista, che è molto sparso. Io sono sempre stato fiero di essere italiano, sono una persona che ha un sentimento di identità nazionale molto forte, amo profondissimamente il mio paese, amo l'Italia, e mi sono sempre trovato a mio agio nelle vesti dell'italiano. Sapete perché? Perché l'interesse nazionale dell'Italia è nella pace. La nostra economia, il nostro paese, subisce sempre danni enormi dalla guerra. Altri paesi no, altri paesi si arricchiscono enormemente con le guerre, noi ne subiamo soltanto danni nelle esportazioni, nell'economia, nel sostentamento energetico, e più a chi ha più ne metta. Quindi sono sempre stato così felice di essere italiano, potevo amare il mio paese e nello stesso tempo essere pacifista. Amare il mio paese significa usare le mie conoscenze per tutelare gli interessi nazionali dell'Italia. Io ho sempre trovato che gli interessi nazionali dell'Italia sono nella pace, è fantastico. Potevo essere italiano e pacifista nello stesso tempo, avrei avuto molte più difficoltà se fossi stato inglese, o se fossi stato francese, o se fossi stato americano. Io ho sempre pensato di essere fortunatissimo a essere italiano. Adesso però ho qualche problema, perché vedo che il mio paese sta prendendo una brutta direzione. Che cosa ci attende? Ci attende un futuro di guerre. Noi stiamo vivendo un tempo storico che presenta molte analogie con il tempo storico che precede lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. È in pieno corso il dilemma della sicurezza. Tutti quanti ci stiamo armando, tutti ci stiamo preparando per la Terza Guerra Mondiale. Questo non vuol dire che necessariamente scoppierà, però sicuramente ne stiamo creando le condizioni necessarie, ancorché insufficienti, per lo scoppio della Terza Guerra Mondiale. Le condizioni necessarie sono le armi e tutti gli strumenti di cui ci dobbiamo dotare per fronteggiare la Terza Guerra Mondiale. Ed è quello che stiamo facendo, lo ripeto, questo non vuol dire che certamente scoppierà la Terza Guerra Mondiale, ma è una cattiva notizia, perché noi ci stiamo ponendo nella condizione di poterla combattere. Quindi stiamo creando le condizioni necessarie, ancorché insufficienti, per lo scoppio della Terza Guerra Mondiale. E quindi il movimento pacifista ha un grande compito su di sé, una grande responsabilità, e non c'è niente che il movimento pacifista possa fare senza il coraggio. Quello che dico sempre agli studenti che con mio grande onore mi contattano e mi chiedono come si diventi uno studioso, io dico sempre: la prima qualità di uno studioso è una qualità extrascientifica che non si impara nei libri, non si apprende nei corsi universitari, è il coraggio. Una mia collega è molto schierata, molto impegnata a diffondere la propaganda della NATO. Un mio collega, molti miei colleghi hanno detto: no, non è vero, la prima qualità di uno studioso è l'onestà intellettuale. Orsini mente, non è il coraggio. È falso, semplicemente falso, perché se tu non hai coraggio non puoi nemmeno essere onesto intellettualmente. Se l'onestà intellettuale comporta una campagna di demonizzazione, insulti violenti, diffamazione, tu non sarai onesto intellettualmente se non hai coraggio. Quindi il coraggio precede l'onestà intellettuale. Persone che non hanno coraggio generalmente non sono intellettualmente oneste. Io vedo il movimento pacifista innanzitutto come una forza pedagogica che insegni il valore del coraggio, che insegni ad avere la forza ad andare controcorrente in un tempo in cui molte verità sono capovolte. Grazie di avermi ascoltato, vi ringrazio molto di essere venuti qui. C'è però, grazie, siccome sono molto pignolo nella documentazione, devo lasciarvi con un'ultima informazione, l'ho volutamente lasciata per ultima: gli stupri. Ecco, andate a vedere quello che è successo nella base di Sde Teiman alcune settimane fa. C'è stato un militante di Hamas, un capo delle forze speciali di Hamas, che è stato stuprato dai soldati israeliani. Questo militante di Hamas è stato ricoverato all'ospedale e c'è un referto medico che parla della devastazione dell'ano, della devastazione del retto, delle costole spaccate e anche del viso spaccato, il volto, le ossa del viso spaccate. E sono stati soldati israeliani. Siccome la stampa ha rivelato questi fatti orrendi, c'è un'indagine. E nel mio libro troverete anche la documentazione relativa agli stupri delle donne palestinesi, o se preferite delle donne musulmane, da parte dei soldati israeliani. Quindi chiaramente in una lezione come questa non posso entrare in tutti i dettagli, ma troverete tutto documentato nel mio libro. Quindi noi, per lottare per un mondo più giusto e per un mondo migliore, dobbiamo innanzitutto lottare nel dominio della cultura. Dobbiamo distruggere molti miti: il mito della magistratura israeliana come magistratura libera e indipendente, il mito secondo cui i soldati israeliani non stuprano le donne palestinesi, ma meglio le donne musulmane, secondo cui i soldati israeliani non stuprano gli uomini musulmani. Lo fanno. Questo è il codice binario della scienza, vero o falso? Per la scienza la verità è semplicemente la realtà che emerge dalla documentazione scritta. Noi scienziati sociali non crediamo nella verità scientifica intesa come verità rivelata, indiscutibile. La verità è la realtà che emerge dalla documentazione storica, dalle testimonianze orali, dalla documentazione disponibile. La documentazione disponibile parla molto chiaramente. Piaccia o non piaccia, Israele è uno stato terrorista. Grazie.
Oggi la nostra trasmissione finisce qui e vi diamo appuntamento a mercoledì 27, sempre alle 17.30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.
La 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 la.